Prova di italiano. Scuola secondaria di primo grado, classe prima. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere alcuni testi e poi rispondere alle domande che li seguono. Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, 4, e tra queste tu dovrai scegliere quella che ritieni giusta, una sola, facendo una crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa sulla risposta C, che è quella corretta. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A. È coraggioso. B. È timido. C. Ama lo studio. D. Gli piace giocare. E non sa mentire. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta: Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso la crocetta è stata messa sulla risposta B, ma la risposta B non è corretta. È stato scritto no a fianco della risposta B e poi la crocetta è stata messa sulla risposta D, che è quella veramente corretta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di grammatica. Anche qui, in qualche caso, dovrai scegliere la risposta giusta fra quelle date. In altri, scriverla tu stesso. Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come rispondere. Per svolgere l'intera prova, avrai in tutto 1 ora e 15 minuti di tempo. In tutto 75 minuti. Puoi girare la pagina. Prima parte. Il padrone della luna. In tempi molto antichi, di cui conosciamo la storia solo perché ci sono rimasti certi vecchi libri, la città di Uma era dominata dal tiranno Kum. Un uomo, dicono, di forza eccezionale, ricco e crudele. Uma aveva conosciuto altri tiranni prima di Kum, ma nessuno dotato di una fantasia così perversa nell'immaginare i più vari sistemi per tormentare i suoi sudditi. Una mattina Kum mandò a chiamare il suo primo consigliere, un certo Men, che era al tempo stesso capo delle guardie e ministro delle prigioni. «Chi sono io?» domandò Kum a Men, con voce minacciosa. «Voi siete il nostro signore e padrone. Il vostro piede è una carezza per il nostro collo», fu la risposta. «Ben detto», ruggì Kum. «E se tu avessi risposto in altro modo, ti avrei fatto tagliare la testa. E dimmi ora, chi è il padrone di Uma?» Tu sei il padrone della città e di tutti i cittadini. Fin l'ultimo capello che ci cresce in capo è roba tua. E tua è la polvere che il vento ci soffia negli occhi. Fai presto a parlare di capelli, rise Kum. Infatti Men era calvo, aveva la testa più liscia di un paracarro. La risposta, tuttavia, aveva messo di buon umore il tiranno, che così proseguì. Ascolta, tutto è mio, lo so, e lo sanno tutti. Ma questo mi è di poco vantaggio. Mia è la terra e i contadini mi pagano l'affitto. Sono mie le strade e la gente deve pagarmi una tassa per potervi camminare. Mia è l'acqua e i miei fedeli sudditi me la pagano in argento sonante. Ma vi sono ancora molte cose mie, bada bene, mie e di nessun altro, che il popolo si piglia a suo piacere, truffando il suo padrone. Mia è l'aria, e ciascuno la respira a piacimento. Mio è il sole, e i contadini si pigliano gratis i suoi raggi per far crescere il grano e far seccare il fieno. Mia è la luna, e la gente passeggia la notte lungo il fiume, al suo lume. È la verità. Voi vi prendete il lume di luna, voi lo consumate senza risparmio. E che farò quando la luna sarà tutta consumata? Il povero Man non si sforzò nemmeno di immaginare che cosa sarebbe successo in questo caso. Siccome però era tutt'altro che stupido, capì subito dove andava a parare il discorso del tiranno e si affrettò a precederlo come il cane che spicca un salto per arrivare in casa prima del padrone. «Signore amabilissimo», sussurrò accarezzando la pantofola di Cum, «perdonami per tanta sbadataggine». Avrei dovuto pensarci da un pezzo. Perché non mettiamo una tassa sulla luna? Una piccola tassa.
Perché piccola? Tuonò Cum.
Non volevo dire piccola, signore. Ho detto piccola? Mi taglierò la lingua per castigarla. Una grossa tassa, volevo dire. Una moneta d'argento per ogni raggio.
Due, gridò Cum, pestando la sua pantofola dorata sul naso del primo consigliere. Due monete d'argento, e subito, a cominciare da questa sera. Date subito gli ordini necessari.
Questa sera non vi sarà luna, eccellenza.
Non vi sarà luna. E come ti permetti di dirmelo?
Fu necessario chiamare astronomi e astrologhi di corte per convincere Cum che, per quanto la luna fosse sua proprietà, non sarebbe apparsa prima di due giorni. In quei due giorni Man preparò gli editti sulla tassa e, per riscuoterla, costituì uno speciale corpo di polizia, detto delle guardie della luna. Le guardie della luna si nascosero nei portoni, sotto i ponti, sotto le panchine dei giardini pubblici, dentro le fontane, tra le fronde degli alberi e perfino nei tombini e nelle fogne. Venne la sera, la luna spuntò. La gente camminava a testa bassa per non guardarla, con grande rabbia delle guardie. Soltanto una vecchina alzò il capo mentre attraversava la strada. Subito le guardie balzarono fuori dai loro nascondigli e le furono addosso. Povera vecchia, una moneta d'argento non l'aveva mai vista in vita sua. Aveva in tasca una mela, tutta la sua cena. Le presero quella per ripagarsi. Per quella prima notte ci cascarono i forestieri, i viaggiatori di passaggio che non conoscevano le leggi del signor Cum. Ma la voce si diffuse ben presto. E le sere successive anche i forestieri, passando per la città di Uma, impararono ad abbassare la testa. Il signor Cum mandò a chiamare il primo consigliere Man. «Ordinate a tutti i cittadini di camminare a testa alta!» strillò, picchiando il disgraziato Man con uno schiaccianoci che gli serviva per passare il tempo. «Chiunque camminerà a testa bassa pagherà una multa. E intanto cacciate in prigione una guardia della luna ogni cinque. Impareranno a fare il loro dovere.» Man si inchinò sorridendo. Disse che non aveva mai sentito una decisione tanto giusta e corse a mettere in prigione le guardie e a far conoscere i nuovi ordini. Quella sera i cittadini di Uma, come se si fossero passati la parola, uscirono tutti con gli occhiali neri da sole. A testa alta, naturalmente, come aveva ordinato il signor Cum. Le guardie si stropicciarono le mani e cavarono di tasca i libretti. «Questa volta non ce la fate, fuori le monete d'argento!»
Perché? Come perché? State guardando la luna o no? E di chi è la luna?
Dell'eccellentissimo signor Kum, questo non si mette nemmeno in dubbio. Però noi non la vediamo per colpa di questi occhialacci neri.
E se non la vediamo, non la consumiamo. E quindi, perché dovremmo pagare la tassa?
Le guardie della luna volevano mangiarsi le dita per la rabbia, ma il signor Kum non aveva ancora proibito di portare gli occhiali neri. Ne ebbe tanto dispetto che si ammalò e morì. Sul letto di morte ordinò al primo consigliere Men: «Voglio che la mia luna sia sepolta con me, nella mia stessa tomba».
Men promise: «Sarà fatto».
Ma non fu fatto, vero?
La luna è ancora in cielo, vero?
La luna è di tutti, come l'aria, come il sole, come il mare, come la strada.
A1. Che cosa vuole dire l'autore quando afferma che la città di Uma aveva conosciuto altri tiranni prima di Kum, ma nessuno dotato di una fantasia così perversa?
A. Che Uma ha conosciuto tiranni molto crudeli.
B. Che Kum non è stato l'unico tiranno che la città ha avuto.
C. Che Uma è una città con una lunga storia.
D. Che Kum è il peggiore di tutti i tiranni che la città ha avuto.
A2. Quale scopo ha il discorso che Kum fa al suo primo consigliere?
A. Kum vuole sentirsi dire che è il padrone assoluto di Uma.
B. Kum vuole dar mostra del suo potere maltrattando il consigliere.
C. Kum vuole mostrare a Men che i sudditi lo stanno derubando.
D. Kum vuole farsi passare il malumore prendendosi gioco di Men.
A3. La frase di Men, il vostro piede è una carezza per il nostro collo, è
A. Scherzosa.
B. Affettuosa.
C. Servile.
D. Vaga.
A4. Che cosa fa ridere Kum quando sente la seconda risposta di Men?
A. Il pensiero di essere il proprietario persino dei capelli dei suoi sudditi.
B. L'idea di essere padrone dei capelli di uno che è del tutto calvo.
C. La scoperta che sulla testa di Men non cresce nemmeno un capello.
D. Il fatto che i suoi sudditi gli offrano fin l'ultimo dei capelli che crescono loro in testa.
A5. Di che cosa si lamenta il tiranno con Men?
A. Del fatto che ci sia un limite al suo dominio, poiché non tutte le cose gli appartengono.
B. Del fatto che i sudditi sfruttino ciò che gli appartiene senza pagare nessun prezzo.
C. Del fatto che i sudditi consumino a loro piacere l'acqua, l'aria e il sole.
D. Del fatto che tutti sappiano che tutto è suo, ma poi non si mostrino abbastanza obbedienti verso di lui.
A6. Il paragone tra Men e un cane, che spicca un salto per arrivare in casa prima del padrone, ha lo scopo di farci capire che
A. Men si affretta a obbedire a Kum come fa un cane con il suo padrone.
B. Men è più veloce di Kum nel capire quali siano i suoi desideri.
C. Men arriva prima di Kum alla decisione di imporre una tassa sulla luna.
D. Men intuisce subito dove vuole arrivare Kum con il suo discorso.
A7. In cosa consiste la sbadataggine di cui Men si accusa?
A.
nell'essersi dimenticato di sfiorare con la fronte, inchinandosi, la pantofola di Cum. B. Nel non aver pensato a cosa sarebbe successo se la luna si fosse del tutto consumata. C. Nell'aver proposto una tassa modesta sul consumo della luna. D. Nel non aver previsto prima una tassa sulla luce della luna. A8. Tra le frasi seguenti indica quella che ha lo stesso significato di per quanto la luna fosse sua proprietà. A. Pur essendo la luna sua proprietà. B. In quanto la luna era sua proprietà. C. Affinché la luna fosse sua proprietà. D. Poiché la luna era sua proprietà. A9. Che cosa significa editti? A. Edizioni. B. Decreti. C. Sentenze. D. Decisioni. A10. Perché la gente cammina a testa bassa? A. Per non consumare la luna. B. Perché teme di inciampare. C. Per evitare di pagare la tassa. D. Perché ha paura delle guardie. A11. Quando l'autore dice «povera vecchia», una moneta d'argento non l'aveva mai vista in vita sua. Vuol sottolineare che la vecchina A. non aveva denaro per comprarsi da mangiare. B. aveva vissuto un'esistenza di miseria. C. possedeva solo monete di scarso valore. D. aveva paura di perdere la sua mela. A12. La voce si diffuse ben presto. A che cosa si riferisce la voce? Risposta. A13. Ruggì, tuonò, urlò, strillò. Sono tutti verbi che nel testo descrivono il modo in cui Cum parla a Men. Cosa vuole mettere in evidenza l'autore? A. Il carattere iroso di Cum. B. L'abitudine di Cum di parlare ad alta voce. C. La maleducazione di Cum. D. Il terrore che Cum suscita in tutti. A14. Perché i cittadini di Uma escono con gli occhiali neri da sole? A. Per poter stare a testa alta senza vedere la luna. B. Per ripararsi gli occhi dai raggi lunari. C. Perché si erano passati parola di mettersi tutti gli occhiali. D. Perché erano terrorizzati dalle guardie della luna. A15. Perché gli abitanti di Uma chiamano occhialacci gli occhiali da sole che si sono messi? A. Perché vogliono far capire che la colpa è degli occhiali e non loro. B. Perché gli occhiali che si sono messi sono brutti e vecchi. C. Perché gli occhiali scuri non sono adatti al buio della notte. D. Perché gli occhiali sono così spessi che non si riconoscono i visi delle persone. A16. La parola dispetto alla riga 80 significa A. rabbia. B. disgusto. C. rancore. D. dispiacere. A17. Nel periodo ne ebbe tanto dispetto che si ammalò e morì, la frase che si ammalò e morì esprime A. una precisazione della frase precedente. B. una spiegazione della frase precedente. C. una conseguenza della frase precedente. D. un completamento della frase precedente. A 18. Perché Man dice sempre di sì a Cum, anche quando gli chiede cose impossibili? A. Perché non ha il coraggio di opporsi. B. Perché sa che è inutile discutere con un tiranno. C. Perché così lo può ingannare meglio. D. Perché teme di perdere la carica di primo consigliere. A. 19. Perché Cum si ammala e poi muore? A. Le guardie gli hanno fatto un dispetto. B. Vuole che la sua luna sia sepolta con lui. C. Non sopporta che i sudditi trovino il modo per disobbedirgli. D. Non gli è venuto in mente di proibire gli occhiali neri. A. 20. Quale tra le frasi che seguono esprime meglio la morale della storia che ha letto? A. Non ci si può appropriare di ciò che appartiene a tutti. B. Non è con la crudeltà che si ottiene l'obbedienza. C. Nessuno può ottenere tutto ciò che vuole. D. L'ingiustizia prima o poi viene punita. Nella giungla nera. Il naturalista Fulco Pratesi, autore di questo testo, si è formato anche su libri di avventura come quelli di Salgari e Kipling. Mi bastò leggere due capolavori come I misteri della giungla nera di Emilio Salgari e Il libro della giungla di Rudyard Kipling per capire la bellezza e l'importanza di questo ambiente, il cui nome deriva dal sanscrito jungle e che è costituito da un fitto intrico di alberi, arbusti, liane e altre erbe. Anche se la foresta tropicale, che viene definita ormai in tutto il mondo come giungla, è presente in almeno 4 continenti, America, Africa, Asia e Oceania, non c'è dubbio che la più affascinante resta quella che va dall'India alla Malesia, regno di tigri e rinoceronti, pantere e bufali, pitoni e cobra. Questa meravigliosa selva è di una ricchezza inimmaginabile. Si pensi che in un solo ettaro, un quadrato di 100 metri di lato, possono vivere tutte assieme 250 specie diverse di grandi alberi, senza contare gli arbusti, i cespugli, le felci che ricoprono il suolo e che impediscono il cammino. La pianta, in realtà è un'erba, che più spesso compare negli scritti di Salgari, riferiti al ciclo della giungla nera, è sicuramente il bambù. Questa canna può avere le dimensioni e gli aspetti più vari. È capace di arrivare a un'altezza di decine di metri in poche settimane e pare creata proprio per fare da sfondo alla tigre. Le lame di luce e d'ombra che filtrano tra i suoi fusti si armonizzano con le striature nere e gialle che rivestono il corpo del felino, rendendolo perfettamente mimetico nel folto. Esistono bambù di tutti i tipi, da quelli alti poco più di un metro, come quelli che ricoprono di un mantello continuo le isole Curili, fino a quelli colossali che vegetano nelle grandi selve pluviali. Ma questa bellissima pianta ha un lato debole. Ogni certo numero di anni, tutti i bambù del mondo fioriscono allo stesso momento e muoiono subito dopo. A differenza di altre smaglianti fioriture offerte dalla giungla, i fiori del bambù appaiono come dei piccoli e insignificanti pompon grigio-verdi. Nel novembre del 2003 mi sono trovato in una giungla ricca di tigri proprio nelle settimane in cui queste canne erano in fiore e molte di esse apparivano ormai inaridite. L'aspetto della foresta era quanto mai triste. Canne al suolo, foglie secche ovunque, vaste radure aperte ove pochi mesi prima lussureggiava il canneto. Anche se nella giungla indiana la morte dei bambù non provoca drammi come in Cina, dove i panda si nutrono quasi esclusivamente di questi vegetali, purtuttavia il danno paesaggistico ed ecologico non è comunque da sottovalutare. B1. I libri di Salgari e Kipling hanno fatto capire all'autore del testo che A. Entrambi gli scrittori amavano molto la giungla. B. Il nome giungla deriva dalla parola sanscrita jungle. C. La giungla è un ambiente ricco di fascino e interessante. D. La giungla è un fitto intrico di alberi, arbusti, liane e altre erbe. B2. L'espressione questa meravigliosa selva si riferisce a A. La foresta che va dall'India alla Malesia. B. L'ambiente della foresta tropicale. C. La foresta presente in quattro continenti. D. L'ambiente dove vivono le tigri. B. 3. L'espressione senza contare significa A. Tenendo conto di B. A eccezione di C. In assenza di D. Per non parlare di B. 4. Alla riga 13 si legge La pianta, in realtà è un'erba. A che cosa servono le parole fra parentesi? A. A dare una definizione. B. A fare una precisazione. C. A dare una spiegazione. D. A fare una sottolineatura. B. 5. Perché l'autore afferma che la pianta del bambù pare creata proprio per fare da sfondo alla tigre? A. La tigre si distingue più chiaramente sullo sfondo dei bambù. B. Le piante di bambù offrono alla tigre un rifugio sicuro. C. La tigre può con molta facilità confondersi fra i bambù. D. Le canne di bambù ricordano il pelo della tigre. B. 6. In base al testo, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Metti una crocetta per ogni riga. Vero? Falso. A. I fiori del bambù hanno colori smaglianti. B. La pianta del bambù non supera l'altezza di un paio di metri. C. La pianta del bambù conserva a lungo i propri fiori. D. La scomparsa dei bambù rappresenta comunque un danno. E. La pianta del bambù fiorisce una sola volta nella sua vita. B. 7. Nel testo, l'autore, per indicare la giungla, usa anche altri due termini. Scrivi quali sono. B. 8. Nella frase «Ma questa bellissima pianta ha un lato debole», con quale espressione puoi sostituire la congiunzione ma? Risposta. B. 9. Nella frase «Ove pochi mesi prima lussureggiava il canneto», che cosa significa «lussureggiava»? A. Si stendeva a perdita d'occhio. B. Splendeva al sole. C. Spuntava da ogni parte. D. Cresceva rigoglioso. B. 10. Spiega perché la morte del bambù è meno grave per l'India che per la Cina. B. 11. Leggendo questo testo, si capisce che l'autore A. ha letto libri sulla giungla e l'ha anche visitata. B. Conosce la giungla solo attraverso le sue letture. C. Ha compiuto numerosi viaggi nella giungla. D. Ha vissuto un'esperienza pericolosa nella giungla. B. 12. Dovendo sintetizzare il testo che hai letto in poche parole, diresti che esso A. parla della giungla in generale e di una pianta in particolare. B. descrive i vari tipi di piante della giungla e le loro proprietà. C. parla degli animali della giungla e delle loro abitudini. D. descrive le caratteristiche che rendono speciale il bambù. B. 13. Lo scopo principale del testo che hai letto è di A. descrivere i pericoli della giungla. B. dare informazioni su un ambiente naturale. C. invitare a rispettare l'ambiente. D. fornire notizie su un viaggio affascinante. Grammatica. C1. Nelle frasi che seguono, cerchia la parola corretta di ogni coppia. 1. L'insegnante di inglese dà, senza accento, dà, con accento, un testo, dà, senza accento, dà, con accento, leggere a casa. 2. Non so se, senza accento, se, con accento, mio padre mi porterà con sé, senza accento, se, con accento, allo stadio. 3. Mi piacerebbe essere là, senza accento, là, con accento, a giocare con loro, ma ho ancora una pagina di storia da studiare, e finché non la, senza accento, la, con accento, finisco, non posso uscire. C2. In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata correttamente? A. Il proprietario disse che quel quadro non lo avrebbe venduto per niente al mondo. B. Ieri pomeriggio, rovistando in un vecchio baule in soffitta, ho ritrovato i miei giocattoli. C. Il gatto si nascose dietro l'albero per tendere un agguato all'uccellino. D. La mamma ha preso i soldi per comprare 2 quaderni, 3 penne, una matita e un album da disegno. C3. In un dizionario della lingua italiana, alla voce piano bar, si legge piano bar o piano bar, singolare maschile, invariato. Locale notturno in cui la consumazione è allietata da un sottofondo di musica eseguita dal vivo da un pianista, talvolta accompagnato da un cantante. Etimologia composta di piano e bar. Anno 1963. Sulla base di questa definizione, indica se le seguenti affermazioni sono vere, B, o false, F. Metti una crocetta per ogni riga. Vero, falso. A. La parola piano bar si può scrivere anche piano bar, tutto attaccato. B. La parola piano bar si divide in 4 sillabe. C. La parola piano bar è un nome composto. D. Il plurale di piano bar è piano bar. E. Il piano bar è un bar con la radio o la televisione accesa. F.
La parola piano bar è nata molti secoli fa.
C4. Nelle frasi che seguono, la parola misura è utilizzata ogni volta con un significato diverso. 1. Prima di acquistare la libreria, prendi le misure della stanza. 2. Se il tuo atteggiamento non cambia, prenderò misure adeguate. 3. In quell'occasione furono usati due pesi e due misure. 4. Questi pantaloni sono disponibili solo nelle misure più piccole. Nella tabella che segue, indica la frase in cui la parola misura è usata con ciascuno dei significati elencati. Significato, frase. Esempio: taglia, grandezza. Frase 4. A. Decisione, provvedimento, sanzione. B. Dimensione, superficie, larghezza. C. Criterio di valutazione, parametro. C5. Leggi la frase che segue. Fa molto freddo. Tuttavia, non avvertiamo alcun fastidio perché l'appartamento è ben riscaldato. Indica la categoria alla quale appartengono le parole elencate nella tabella. Metti una crocetta per ogni riga. Congiunzione, avverbio, aggettivo. A. Tuttavia. B. Alcun. C. Perché. D. Ben. C6. Leggi la seguente frase. La commessa è stata appena assunta e certe volte sembra che non sappia cosa fare, ma la sua esperienza precedente è ampia e la aiuterà nel lavoro. Ora riscrivi la frase trasformando al plurale il soggetto, la commessa, e modificando tutte le parole che si riferiscono al soggetto. C7. Scegli fra le quattro alternative quella che è indispensabile per completare il senso del verbo in questa frase. La signora Rossi ha spedito in Francia A. L'altro ieri. B. Per posta aerea. C. Le cartoline. D. In fretta. C8. In quale delle frasi che seguono la parola mani svolge la funzione di soggetto? A. Lievi come ali di farfalla erano le sue mani. B. Il tocco delle sue mani mi sfiorò la fronte. C. Hai le mani di una fata. D. Lavati subito le mani. C9. Leggi questo testo. Io e Lucia cominciamo a scaldarci per la gara di corsa. Molti atleti erano già arrivati. Volete iscrivervi? Giorgia ci indicò un tavolino davanti al quale erano in coda gli altri partecipanti. Ci mettemmo in fila. Come vi chiamate? Ci domandò la donna al tavolo. Giacomo e Lucia, dissi. Numeri 14 e 15. Buona fortuna, rispose lei. Qualcuno mi chiamò mentre mi sistemavo dietro la linea di partenza. A. Indica con una crocetta il tempo dei verbi riportati nella tabella. Presente, imperfetto, passato remoto, passato prossimo, trapassato prossimo. A. Cominciammo. B. Erano arrivati. C. Volete. D. Indicò. E. Erano. F. Mettemmo. G. Vi chiamate. H. Domandò. I. Dissi. L. Rispose. M. Chiamò. N. Mi sistemavo. B. Indica con una crocetta la persona dei verbi riportati nella tabella. Prima persona singolare, seconda persona singolare, terza persona singolare. Prima persona plurale, seconda persona plurale, terza persona plurale. A. Cominciammo. B. Erano arrivati. C. Volete. D. Indicò. E. Erano. F. Mettemmo. G. Vi chiamate. H. Domandò. I. Dissi. L. Rispose. M. Chiamò. N. Mi sistemavo.